E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi nel nostro primo appuntamento di questa settimana insieme. Su un totale di 21 epistole, ben 13 portano la firma dell'Apostolo Paolo. Ed è interessante sottolineare che le epistole più vecchie furono scritte prima della stesura dei Vangeli. Le lettere avevano uno scopo essenzialmente pratico e per questo motivo esse fanno luce sul carattere delle chiese cristiane dei primi tempi. C'erano problemi dottrinali, morali, derivanti dalla lotta tra i principi del cristianesimo e il mondo pagano circostante. Non c'era uniformità organizzativa tra le chiese. A volte, come nel caso di Corinto, esistevano situazioni di disordine. Le lettere erano il mezzo usato dagli apostoli e da Paolo in particolare per portare chiarezza, ordine e sostegno spirituale alle chiese. Esse rappresentano la reazione spontanea degli apostoli a situazioni che richiedevano un intervento e un consiglio immediato. Sono quindi frutto di una responsabilità oggettiva che gli apostoli sentivano sul loro cuore per le chiese che essi stessi avevano fondate sul fondamento comune rappresentato da Gesù Cristo. Le lettere, però, nonostante quanto abbiamo appena detto, mantengono una straordinaria validità anche per il credente di oggi. Sono infatti piene di indicazioni, di spunti, di esortazioni spirituali che vanno molto al di là del momento contingente che ha portato alla loro stesura. Le lettere sono una straordinaria, inesauribile fonte spirituale per tutti coloro che a esse si avvicinano con spirito di umiltà, di sottomissione alla parola di Dio. Il testo che esaminiamo quest'oggi è una lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla chiesa di Tessalonica nel 50-51 circa d.C. La città di Tessalonica era la capitale del secondo dei quattro distretti in cui i Romani avevano diviso la Macedonia ed era una colonia romana. Situata a 75 chilometri ad ovest di Filippi e a circa 150 chilometri a nord di Atene, occupava una posizione di rilevanza strategica nel cuore dell'impero, come ebbe a dire lo stesso Cicerone. Era la città principale della Macedonia e un importante centro militare e commerciale. La città si chiamava prima Terma, a motivo delle sorgenti termali presenti in quella zona. Nel 316 a.C., l'impero di Alessandro Magno venne spartito tra i suoi quattro generali. E la Macedonia toccò a Cassandro, che fece di Tessalonica la capitale del suo regno, cambiando il nome della città in onore della moglie Tessalonica, sorellastra di Alessandro. Tessalonica è l'odierna Salonicco. L'Apostolo Paolo si recò a Tessalonica durante il suo secondo viaggio missionario e per 3 sabati di seguito predicò il Vangelo nella sinagoga. Ascoltando la sua predicazione, alcuni ebrei si convertirono al cristianesimo e a questi si aggiunsero parecchi pagani. In quel breve lasso di tempo, Paolo riuscì a organizzare una chiesa locale, a insegnare le grandi dottrine della fede cristiana. Purtroppo, a causa della forte ostilità dimostrata dagli ebrei del luogo nei confronti del Vangelo, Paolo dovette lasciare Tessalonica in gran fretta. Si rifugiò a Berea, ma anche da qui dovette fuggire per recarsi ad Atene e successivamente a Corinto, dove lo raggiunsero i suoi compagni, Timoteo, Sila, che gli portarono notizie dei Tessalonicesi. Questa lettera, cui fa seguito un'altra a distanza di pochi mesi, nasce quindi dall'esigenza di dare una risposta ad alcuni problemi sorti nella Chiesa dopo la partenza di Paolo. Tessalonica era una Chiesa modello, che si era mantenuta fedele anche durante le persecuzioni, per cui l'Apostolo loda più volte questi credenti, incoraggiandoli a proseguire nel cammino intrapreso che ha come meta la santificazione. Tuttavia, essi erano deboli sul piano morale. Con il pretesto dell'imminenza del ritorno di Cristo, essi stavano trascurando il lavoro quotidiano, dando un cattivo esempio all'esterno della Chiesa. Avevano un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle profezie, e molti erano i dubbi che essi nutrivano circa la partecipazione al regno glorioso di Cristo sulla terra dei credenti che erano già morti. Nella sua prima lettera ai Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo ribadisce la necessità di mantenersi puri. Esorta all'amore fraterno e al lavoro, illustra le circostanze del ritorno di Cristo con particolare riguardo alla condizione dei credenti, sia di quelli deceduti che di quelli che erano ancora in vita. Per aspettare degnamente questo evento, egli sprona alla vigilanza, alla sobrietà, unitamente all'esercizio dei doni spirituali, alla pratica di tutte le virtù cristiane e al rispetto dei fratelli responsabili nella Chiesa. Mentre nella prima lettera Paolo parla di quello che sarà l'avvento di Cristo per i credenti, nella seconda egli rivela ciò che avverrà ai malvagi. In particolare, nel ringraziare il Signore perché la fede dei Tessalonicesi aveva trionfato nella persecuzione. Egli pone l'accento sulla giusta retribuzione che il Signore darà ad ognuno. Descrive molto accuratamente le circostanze del ritorno di Cristo. Si rallegra per la fedeltà di questi credenti e li esorta ad attendere con diligenza al lavoro quotidiano, allontanandosi da quelli che vivevano nel disordine. Pur lodando i Tessalonicesi per l'amore da essi dimostrato nei confronti di tutti i fratelli delle chiese della Macedonia, Paolo li esorta ad abbondare sempre più in queste opere buone, a vivere in pace con tutti, a essere discreti, benevoli, rispettosi nelle relazioni con gli altri e a non trascurare il lavoro come mezzo di sostentamento per i propri bisogni immateriali. La rettitudine, la giustizia, l'onestà siano sempre alla base di ogni azione, di ogni pensiero, di ogni parola del cristiano. Due particolari caratteristiche distinguevano i primi cristiani dal resto della società di allora: la purezza e l'amore messo in pratica in modo evidente. Paolo dice di non avere bisogno di esortarli in questo, ma non voleva che si adagiassero, ma che abbondassero sempre di più. Facendo seguito a questa raccomandazione, Paolo li esorta a fare alcune cose che sono il modo in cui agisce l'amore verso le persone estranee alla fede. Cercate, abbiate l'ambizione di vivere tranquilli, cercate di stare quieti. Questo avverrà se farete i fatti vostri e lavorerete con le vostre mani. Perché questo accenno alla vita quieta, alla operosità nel proprio lavoro? Sembra che alcuni di loro, attendendo un'apparizione imminente di Gesù, avessero smesso di lavorare e vivessero nell'ozio, alle spalle di altri fratelli. Da qui l'ingiunzione di Paolo a vivere in modo dignitoso del proprio lavoro. Questo per due motivi. Per prima cosa, affinché potessero guadagnarsi il rispetto di quelli di fuori. E la seconda ragione è perché fossero indipendenti, non avessero bisogno di nulla o di nessuno. Forse non vivranno nell'abbondanza, ma avranno certamente l'indispensabile per vivere. Paolo aveva parlato in modo chiaro dell'apparizione, del ritorno di Cristo, e i Tessalonicesi non avevano dubbi sul fatto in sé. Ma Paolo non aveva parlato di tutto ciò che era collegato a questa apparizione, e alcuni problemi erano sorti dopo la sua partenza. Prima abbiamo visto come fosse importante continuare a lavorare e a guadagnarsi da vivere durante l'attesa. Poi Paolo si preoccupa di altre difficoltà e il passo che segue è tra i più letti durante i funerali dei credenti. Leggiamo quindi i versetti dal 13 al 18 del capitolo 4. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. I Tessalonicesi avevano dimostrato una particolare attenzione, una particolare sensibilità nei confronti di un evento di notevole importanza per i cristiani, già annunciato a suo tempo dai profeti, che appartiene al futuro della Chiesa, e cioè il ritorno di Gesù Cristo sulla terra. Mentre la prima volta Gesù era venuto nel mondo come il servo sofferente che affronta il martirio per donare salvezza a chiunque crede nel valore del suo sacrificio, la seconda volta egli ritornerà come il re glorioso che eserciterà il giudizio sugli uomini e cui ogni cosa è stata sottoposta. La coesistenza di queste due figure contrastanti è probabilmente alla radice del rifiuto degli ebrei di riconoscere Gesù come il Messia, i quali, assoggettati al duro dominio dei romani, aspettavano il re che li avrebbe liberati. I Tessalonicesi, forse in risposta alle sofferenze, alle difficoltà che stavano fronteggiando, aspettavano con impazienza, con entusiasmo che questo evento si verificasse, ma avevano molte errate convinzioni e molti interrogativi in proposito. Paolo chiarisce i loro dubbi perché la loro fede non fosse inquinata dall'ignoranza, né contristata dall'errore. Egli afferma che come Gesù morì e risuscitò, così pure i credenti che sono già morti saranno risuscitati dal Signore. Al ritorno di Cristo, i credenti che saranno ancora in vita non passeranno attraverso la morte. Il Signore scenderà dal cielo mentre la tromba di Dio suonerà e si udrà la potente voce degli arcangeli. I credenti che sono morti saranno risuscitati, andranno a raggiungere Gesù e poi anche chi sarà rimasto in vita sarà portato via dal luogo dove viveva per unirsi al Signore sulle nuvole. Questa è la più completa descrizione dell'apparizione di Cristo nel Nuovo Testamento e se pensiamo a quante poche cose vengono dette qui, possiamo capire perché è pericoloso insistere in dogmatismi su ciò che accadrà in quel giorno. Paolo vuol farci notare che sarà proprio il Signore a tornare e Dio stesso farà l'annuncio perché è un fatto solenne. Viene detto che il Signore stesso, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. Nemmeno la morte spezza l'unione con Cristo e i morti in Cristo risuscitano per primi. I fedeli defunti non saranno privati dell'apparizione di Cristo, ma avranno un posto preminente. Così i credenti di tutte le epoche, dai primi convertiti a quelli che vivranno alla fine dei tempi, saranno riuniti alla presenza del loro Signore, Cristo Gesù, per vivere e regnare con Lui nell'eternità. E questa è la più grande consolazione per coloro che credono e costituisce la differenza esistente fra credenti e non, fra coloro che hanno una speranza e quelli che non ce l'hanno. Amica, amico, hai tu la speranza? Anzi, hai la certezza che quando Gesù tornerà, se nel frattempo sarai morto, Egli resusciterà il tuo corpo per portarti con sé. Se non hai questa certezza, perché non ti rivolgi con fede, con fiducia a Gesù, chiedendogli di essere il tuo Salvatore? Questo farà di te un figlio di Dio, e anche tu potrai un giorno essere per sempre alla sua presenza, insieme a quanti hanno già affidato la loro vita a Lui. A distanza di pochi mesi, Paolo scrive nuovamente ai Tessalonicesi per ribadire alcuni insegnamenti riguardanti il giudizio di Dio alla fine dei tempi, le circostanze del ritorno di Cristo, il comportamento dei credenti in tale attesa. Paolo ringrazia il Signore perché i Tessalonicesi stanno progredendo nel loro cammino spirituale. La loro fede è ferma, si rafforza, nonostante le persecuzioni, le sofferenze che stanno sostenendo, ed operano abbondantemente per mezzo dell'amore nei confronti degli altri. Paolo era stato in ansia per la loro fede, ma ora ringrazia per la loro crescita piena di vigore. Nella prima lettera aveva reso grazie per la loro costanza ispirata dalla speranza, ma anche qui vediamo che oltre che per la loro fede e il loro amore, Paolo si gloria della loro costanza nell'affrontare le persecuzioni e le afflizioni. In mezzo alle difficoltà avevano conservato la loro fiducia in Dio. Hanno avuto persecuzioni, che sono attacchi sferrati ai cristiani a causa della loro fede. Le tribolazioni invece sono più generiche, sono prove o sofferenze in cui chiunque si può imbattere. Le persecuzioni e le tribolazioni sembrano a prima vista negare, anziché provare, il giusto giudizio di Dio. Ma il fattore decisivo non sono le persecuzioni, ma l'atteggiamento dei Tessalonicesi in quelle afflizioni. La costanza e la fede potevano provenire solo da Dio, lo stesso Dio che avrebbe dato loro il regno. Il comportamento esemplare dei Tessalonicesi, quindi, è motivo di vanto per Paolo, e sarà invece, quando Dio giudicherà il mondo, motivo di condanna per coloro che ora li perseguitano. I Tessalonicesi aspettavano con ansia il ritorno del Signore, ma in mezzo a loro si erano diffuse idee errate, messe in circolazione non si sa da chi, attraverso degli scritti che venivano falsamente attribuiti all'Apostolo Paolo. Nel metterli in guardia da questi impostori, alcuni dei quali insegnavano che il ritorno del Signore era già avvenuto, Paolo li esorta ad attenersi alla verità che egli ribadisce ancora una volta, integrando con questo scritto ciò che aveva già detto a voce, cioè che, innanzitutto, nessuno conosce il tempo in cui questo evento si verificherà, ma è certo che prima di quel giorno dovrà manifestarsi l'Anticristo. Paolo lo chiama l'uomo del peccato, perché al peccato si ispirerà tutto il suo operato. Egli dirà di essere Dio, si metterà a sedere nel Tempio di Dio e reclamerà l'adorazione degli uomini. Anche se l'Anticristo non è ancora apparso, il suo spirito è già nel mondo. Agisce per realizzare il suo malvagio disegno e allontanare così gli uomini dall'unica possibilità di salvezza, che è in Cristo. Solo il Signore Gesù potrà vincerlo, potrà distruggerlo con il soffio della sua bocca quando egli tornerà sulla terra. Satana in persona, operando ogni sorta di falsi prodigi, con segni, con opere potenti, permetterà che quest'uomo venga accolto dagli altri uomini come se fosse Dio. Tutti coloro che non si sono curati di Dio nella loro vita, rifiutando di accettare la salvezza che sia per mezzo della fede nell'unigenito figlio di Dio, saranno tratti in inganno, crederanno alle menzogne di quest'uomo malvagio. Nella sua precedente predicazione, evidentemente, Paolo aveva parlato molto della seconda venuta di Gesù. Perciò, si aspetta che i credenti di Tessalonica sappiano distinguere la verità dall'inganno. L'accettazione di questa verità conduce alla salvezza. Forse anche tu che ascolti hai conosciuto la verità di Dio, ma non le hai dato il benvenuto, non l'hai amata, e questo malgrado sia la sola via per essere salvato. Chi fa così sceglie di sua spontanea volontà la morte. Ci hai pensato? Voglio lasciarti proprio con questa domanda sul cuore. E voglio anche ringraziarti per averci seguito ancora una volta, per essere stato ancora una volta insieme alla lettura, allo studio della parola di Dio. Io intanto vi rinnovo l'appuntamento ancora domani, sempre ovviamente alla stessa ora. Ciao.